Ecco, carissimi radioascoltatori di Radio Mater, finalmente è arrivato il nostro appuntamento mensile. Quest'oggi abbiamo una puntata completamente diversa dalle altre. Ci troviamo dove eravamo già l'anno scorso, nella Casa di Esercizi Spirituali di Torino, Sant'Ignazio, in un paese Pessinetto in provincia di Torino. E oggi, qui insieme a me, c'è una buona rappresentanza del gruppo Maria Porta del Cielo, che ha partecipato, sta partecipando a questo campo GAM, e in più ci sono tutti i partecipanti, le famiglie partecipanti e giovani a questo campo. Perciò ecco, noi non vediamo voi, voi non vedete noi, ma sappiate che insieme ai nostri angeli oggi siamo veramente in tanti con voi. Perché in questa casa di esercizi che risale al 1600, ci sono parecchi santi, ve ne cito solo qualcuno che è qui raffigurato, tutti i santi che sono passati per questa casa a pregare e incontrare il Signore. San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cafasso, San Leonardo Murialdo, il Beato Michele Rua, il Beato Francesco Fa di Bruno e tanti altri che non vi sto a citare, perciò siamo veramente in ottima compagnia. E allora, insieme alle famiglie GAM qui presente, il gruppo Maria Porta del Cielo, noi qui rappresentiamo la realtà GAM del Piemonte, del Veneto, della Lombardia, della Toscana e della Liguria. Perciò pensate oggi che potenza ha questa nostra trasmissione. La iniziamo insieme nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed ora invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima, lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è buono, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, questa è la tua famiglia, questa è la famiglia che ti sei formata tu intorno al tuo Gesù, intorno ai nostri angeli in cielo. Ti invochiamo perché possa essere tu la regista prima con lo Spirito Santo di questa nuova puntata e che possa essere un grande aiuto, una carezza del cielo per tutti i genitori che sono nella sofferenza ma che desiderano cercare la verità e accoglierla. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, porta del cielo. Ecco carissimi, ci scusiamo per purtroppo le difficoltà tecniche, ma il luogo è un po' impervio, siamo in mezzo ai monti, però ci siamo riusciti e questo è quello che conta. Allora, oggi vogliamo vivere un incontro un po' particolare ed è fatto in questo modo. Vedremo, commenteremo una lettura che è stata fatta nella 19ª domenica del tempo ordinario, il 12 di agosto, la lettura dal primo libro dei Re. Adesso Romana ci legge la lettura, poi faremo qualche, così, daremo un'interpretazione che sia idonea proprio al gruppo Maria Porta del Cielo. Adesso ascoltiamo la lettura dal primo libro dei Re.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Ecco, carissimi, questo è il testo della parola di Dio che abbiamo ascoltata. Adesso, così, con qualche commento molto molto semplice, cerchiamo di calarla nella nostra vita. In modo particolare parla del cuore di questi genitori così feriti dalla morte di un loro figlio, perché poi la realtà comunque è questa. Ma noi siamo ispirati dalla speranza e presi per mano da Maria, porta del cielo, la mamma di Gesù che ci ha donato dalla croce, ci sentiamo in cammino. Ecco, proprio in cammino come Elia. Elia è un profeta, diciamo un patriarca dell'Antico Testamento, una figura altissima, un grande punto di riferimento, qualcosa, una persona che guardando a lui, ecco, hai voglia di riprendere il cammino verso la meta. Eppure anche Elia, come altri uomini di Dio che ascolteremo fra poco, ha incontrato quello che si chiama prova, perché è un cammino il suo nel deserto come un cammino nostro. Difatti Elia, dice questo, si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Chiaro, l'ho detto, ne diamo un'interpretazione particolare che risponda in questo momento al nostro caso. Bene, il deserto, voi mi insegnate, che richiama innanzitutto alla solitudine, perché la morte è sempre un'esperienza di solitudine. Il deserto ci richiama alla stanchezza, ci richiama allo smarrimento, ci richiama alla lotta, al sudore, alle intemperie di notte, perché la temperatura scende sotto zero, durante il giorno è impossibile a rimanere. Ecco, il deserto richiama un po' tante situazioni della vita. Poi nel deserto comunque ci sono anche le cosiddette oasi, ci sono i miraggi, c'è di tutto. È il cammino di un uomo che ha preso sul serio il messaggio che il Signore l'ha dato, ma non gli è risparmiato niente. Elia, ci dice il testo, cammina per una giornata. Allora, l'abbiamo già spiegato, penso, in altre nostre puntate, la giornata non è da intendere, se vogliamo vederla in maniera metaforica spirituale, solamente come un alternarsi di luce e tenebre ben delimitate nelle ore. Per noi sono 24 ore. Se prendiamo il significato ebraico di giorno, yom, è un significato molto diverso dal nostro, perché yom significa periodo di tempo indeterminato e normalmente la nostra vita viene segnata in tre giorni, perché il numero tre nella Sacra Scrittura più volte viene richiamato. Ecco, c'è la fase dove noi siamo nel grembo materno e quello possiamo definirlo il primo giorno della nostra vita. Siamo nel grembo materno e questo primo giorno termina con la nascita. La nascita è la vita biologica, la vita umana, quella che abbiamo tutti in questo momento. Inizia il secondo giorno che coincide con il cammino nel deserto, che è il cammino della nostra vita. Anche qui è un tempo indeterminato. Per i nostri figli, per i nostri angeli. È stato chi per 15 anni, chi per 18, chi per 6, chi per 3, chi per 20, 25, 30. Non c'è anche lì un qualcosa che ti dica, ecco, delimito in quel determinato lasso di tempo. Perché? Perché questo non possiamo dirlo. O per circostanze che a volte si cercano, o purtroppo come nel nostro caso che nessuno ha cercato, ecco che c'è il secondo giorno. Arriva poi, il secondo giorno termina con quella che noi chiamiamo morte. In realtà che cos'è quello? È un addormentarsi per entrare nel terzo giorno, che è il giorno eterno. Ed è quello che noi stiamo contemplando in questo nostro straordinario cammino del gruppo Maria Porta del Cielo. Con la prima nascita è con la nascita biologica, la seconda nascita, la rinascita, è quella che noi abbiamo quando chiuderemo gli occhi a questa vita. Ecco, nel mezzo comunque c'è poi la rinascita del battesimo. Bene, il profeta Elia si inoltra nel deserto, perciò ecco, siamo nella seconda tappa, nel secondo giorno della sua vita. E cosa fa quest'uomo? Dopo questa giornata di cammino nel deserto, mentre sta camminando, si va a sedere sotto una ginestra. Normalmente il sedere, questo verbo, sedersi, noi lo applichiamo, ti riposi, ti rilassi, ascolti. In questo contesto ben preciso non è più solo un sedersi per rilassarsi, ma è purtroppo un lasciarsi andare. Basta, lo diciamo anche noi. Volgarmente quando si parla basta, si è seduto, non ha più voglia di fare niente, non la faccio più, oppure dico bene, adesso io ho corso troppo, adesso mi siedo, facciano altri. Ecco, in questo caso qui possiamo proprio dire questo, che Elia si è seduto sotto una ginestra, e quello che vi dico si giustifica subito con l'espressione che Elia usa. Ecco, innanzitutto è importante sottolineare quello che scrive l'autore del Libro dei Re, desideroso di morire. Desideroso. D'altra parte Mosè ha fatto anche uguale. Signore, basta. Cioè, ma perché mi hai caricato di un popolo del genere? Ma cosa ho fatto di male? Ma fammi morire, ma che io non riesco più a portare un peso del genere. Perciò, ecco, la tentazione di chiedere la morte come la fine di questa lotta, di questo cammino nel deserto, purtroppo è un'esperienza che accompagna la nostra condizione umana. E allora, desideroso di morire, a un certo punto dice: ora basta, Signore. Adesso ci fermiamo per un canto. Intanto cominciate a pensare: cammino nel deserto, sedersi perché sono stanco, desideroso di morire, e a un certo punto dice: adesso basta. Ecco, ci fermiamo per una pausa di musica.
Yeah. più tra te e loro la luce rimarrà, che luce del mondo in Gesù sarà.
Vieni, camminiamo nella luce del Signore.
Ecco, carissimi, siamo di nuovo insieme e andiamo avanti con il racconto del profeta del Libro dei Re. Ecco che a un certo punto Elia, come dicevamo, è desideroso di morire e dice a un certo punto: Signore, basta, non ce la faccio più, non ne posso più di continuare questa mia vita. Ecco che, dicevamo prima, è comunque l'esperienza anche degli uomini di Dio. Sembra basta che uno sia un santo, che sia un uomo di Dio, che abbia tutto scontato, che capisca tutto, mentre questo non è vero. E per esempio, ci sono altri passi della Sacra Scrittura che ci dicono proprio questa realtà. Mosè quante volte chiede al Signore: ma perché affliggi il tuo servo, Signore? Non è detto perché noi serviamo il Signore che abbiamo poi tutto di scontato. Il salmista nel Salmo 41, ma perché devo camminare nella tristezza, nel dolore? C'è il profeta Geremia, un altro grande profeta dell'Antico Testamento. Ma Signore, ma perché la mia sofferenza è continua? Perché la mia piaga è così dolorosa? Perché? Perché non vuole guarire? Abbiamo un altro profeta minore, comunque sempre un uomo di Dio. Ma perché mi fai vedere la malvagità, contempli l'ingiustizia? Non parliamo poi di Giobbe. Se avete letto il libro di Giobbe, è tutto un insegnamento su come venga provata, ecco, la fede di un giusto. Giobbe, parlando del Signore, dice: ma perché dai la vita a coloro che hanno l'amarezza nell'anima, dai la luce a coloro che soffrono? Perché mi hai fatto uscire dal seno di mia madre? Perché vivono i malvagi, invecchiano, sono potenti, gagliardi? Cari genitori qui presenti, ditemi quante volte purtroppo questa tentazione viene a dire: ma perché mio figlio era così buono, era così bravo, mia figlia, mentre vediamo tante volte purtroppo che gli esempi non sono sempre così. Si è già chiesto Giobbe anche prima: perché i malvagi vivono, perché invecchiano, sono potenti, gagliardi, le loro case, sempre Giobbe, sono tranquille, senza timori, cantano al suono di timpani, di cetre, si divertono al suono delle zampogne, finiscono nel benessere i loro giorni, scendono tranquilli negli inferi, eppure dicevano a Dio: allontanati da noi, non vogliamo conoscere le tue vie. Ecco, questa comunque è la realtà nella quale noi viviamo, e troviamo appunto Elia che a un certo punto dice: Signore, basta. Ecco, cari genitori, vedete come vi trovate in fin dei conti in buona compagnia. Se si può dire buona in questo momento, non siete soli. E poi cosa fa Elia? Fa questo gesto. A un certo punto prima si siede e poi si corica e si addormenta sotto questo albero di ginestra. Ecco, qui torna, dicevamo, non è un coricarsi per riposare. Bene, sono stanco, mi corico, così vado e ecco, mi ritempro, prendo energia. No, qui era proprio un dire, basta, io sfugo il problema. Cioè, non me la sento più. Il problema di Elia, comunque, lui ha sempre difeso la verità, è stato veramente un uomo fedele e per la sua fedeltà ha dovuto dire la verità. La regina Jezabel gli fa, stai sereno che come ti ho nelle mani ti faccio fuori, te la faccio pagare e vedrai che hai finito di dire quello che stai dicendo. Perciò questo uomo sta mettendo in salvo la propria vita, si fa tutte quelle domande, ma come? Ti servo, ti voglio bene, annuncio la tua parola, ce la metto tutta e poi ho questa risposta qui. E allora ecco che si corica e si addormenta. Possiamo vedere in questo sonno, in questo coricarsi, possiamo vedere proprio anche un atteggiamento tipico di tanti genitori quando purtroppo appunto devono vivere situazioni di lutto e di tristezza. Si cade nella... Qualcuno, se non ha fede, nella disperazione. Tanti cadono nella depressione, quella depressione che ti fa coricare. Loro ti dicono, vai a letto ma non sai perché, ti alzi non sai perché, non hai voglia di niente, non c'è niente che ti stimola, niente che ti dia in quel momento quella motivazione per dirti no, ne vale ancora la pena andare avanti. Ecco, vi dicevo all'inizio, vedete come in fin dei conti risponde molto bene Elia a quella che è questa situazione. E dove c'è la fede si riesce ancora a avere un tentativo di risposta. Poi quando il buon Dio vuole spalanca i cieli. C'è un altro passo della scrittura che dice se tu squarciassi i cieli e scendessi. Cioè, Signore, in questo momento noi abbiamo bisogno di avere delle risposte. Abbiamo veramente bisogno di non sentirci da soli, perché la fase che stiamo vivendo è una fase molto dura. Comunque, dicevo, è anche comunque una fase necessaria proprio per poter poi comprendere che cosa sta avvenendo nella vita del profeta. Adesso facciamo un altro momento di così, pausa musicale, così riusciamo ancora a meditare su come anche gli uomini di Dio, uomini e donne di Dio, in fin dei conti sono uomini e donne provati.
Sì, anche Eccoci nuovamente, carissimi. Ho qui vicino una mamma e intanto gli ho chiesto, mentre c'era così la pausa musicale, ma quanto sto dicendo, ecco, può veramente riferirsi a genitori che hanno dovuto subire in fin dei conti questa perdita dei figli. Allora c'è casomai Romana che così prova a dare una risposta a quanto detto finora.
Ecco, un saluto a tutti, rappresento un po' e do la voce anche agli altri genitori presenti. Cosa ci è stato detto da Don Eligio finora per quanto riguarda questa prima parte della lettura, dove Elia si incammina, si ferma, si dispera, si addormenta, si risveglia, assomiglia un pochino al cammino, al nostro cammino, al cammino di noi genitori che abbiamo perso un figlio, che è un cammino che è iniziato proprio in quel momento, nel momento del buio, quando ci siamo trovati ad affrontare una nuova vita, proprio un cammino che non conoscevamo e che tuttora, anche a distanza, chi di più anni, chi meno, affrontiamo giorno per giorno, ed è sempre un nuovo giorno da vivere, cercando di viverlo al meglio, perché anche noi in quel momento tremendo ci è venuto proprio da dire spontaneo dal cuore quella parola: ora basta, Signore, non ne possiamo più, ma cosa dobbiamo fare? Avremmo voluto certamente dare la nostra vita al posto della vita dei nostri figli, ma la risposta non ci è stata data umanamente, non potevamo. Ci siamo però accorti che dovevamo reagire, era troppo comodo vivere e non vivere. Dovevamo, soprattutto per chi aveva ancora altri figli, era proprio doveroso riprendere questo cammino, un pochino come Elia. Sì, ci siamo anche seduti perché era un cammino faticoso, ci fermavamo e quasi ci dicevamo, vivevamo un po' d'automi, senza motivazione, ma poi gli incontri che facevamo, fortunatamente una parola di un sacerdote o di un amico ci dava quella forza per camminare. Ognuno però ha la sua modo di reagire, non si può dire, non c'è una ricetta. Direi proprio però che l'aiuto indispensabile per sollevarsi da quel momento di disperazione è proprio la fede. La fede che deve rafforzarsi in quel momento, che ti accompagna, che ti aiuta. E beh, certamente la fede alimentata dalla parola di Dio, alimentata dall'Eucaristia, perché poi vedremo più avanti nel passo che Don Eligio forse continuerà, vediamo proprio che c'è un altro momento importante, quando Elia viene svegliato dal tocco di un angelo e che quasi gli dà un comando: alzati, basta fermarsi, basta dormire, basta adagiarsi. E noi questo tocco l'abbiamo avuto, come dicevo prima, chi magari da un incontro, chi da una lettura, chi da un qualcosa che ci ha risvegliato e ci ha permesso di alzarsi. Però quell'alzarsi deve essere alimentato dalla preghiera, dalla fede, che continua a nutrirci, ed è un cammino, come dicevo prima, che si rinnova di giorno in giorno, e ogni giorno è un nuovo giorno da vivere, come ci hanno insegnato. Il messaggio che ci hanno lasciato la maggior parte dei nostri figli è proprio stato quello di vivere intensamente la nostra vita.
Grazie Romana. Antica Romana si è già introdotto nel proseguo del testo, ed è bello perché a un certo punto, quando sembra che tutto sia finito, sembra che non ci siano più motivazioni, ecco che Elia viene svegliato da un tocco di un angelo. L'angelo gli mette, ecco, lo tocca e dice questo verbo di risurrezione. Prima abbiamo visto sedersi, poi abbiamo visto coricarsi, addormentarsi, tutti i momenti che nella vita ti fanno dire non ne vale più la pena, non vale più la pena. E quando un genitore è sotto la croce in quel modo lì, lo sa molto bene che questa purtroppo è la realtà. Ma ecco, ti sente questo, da questo amico, un tocco. Alzati e mangia. Dai, come dire, vedrai che questa notte che sta per finire vuol dire che ormai sta segnando l'alba. Ecco che Elia allora si sveglia, guarda e vede intorno alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Bellissima. Chiaro che noi leggiamo questo testo con gli occhi già fissi nel Nuovo Testamento, dove sappiamo che questa focaccia era l'anticipo di quello che sarà poi il dono di Gesù Eucaristia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane non morirà in eterno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha già la vita eterna. Perciò vediamo già i primi segni che ci vengono dati di un cibo misterioso che darà poi la forza a Elia di arrivare fino al termine della sua missione. Vede una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. L'acqua nella Sacra Scrittura simboleggia la parola che sgorga dall'intimo del cuore di Dio. Ecco, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal mio intimo, dal mio seno. Perciò, ecco, l'insegnamento che viene a Elia è molto chiaro e viene dato da questo amico. Perciò, anche se Elia è un grand'uomo di Dio, ha bisogno anche lui di sentirsi degli amici vicini. E l'amico, come diceva Romano un momento fa, può essere tuo marito, può essere tua moglie, può essere la tua catechista, può essere il sacerdote. Il tocco di Dio ti può venire attraverso un libro, un'omelia che tu hai ascoltato in quel momento, un'adorazione. Ecco, ognuno può avere delle esperienze personalissime su questo punto per vedere come il Signore passa nella vita e non ci lascia soli. Io, quando Gesù dice io sono con te, è chiaro che non tutti possiamo avere l'esperienza di Santa Faustina Kowalska o di altri santi privilegiati dalla grazia. Siamo in un quotidiano, ma nel quotidiano ecco che tu senti questa presenza, questo angelo che ti dice a un certo punto alzati e mangia. Elia, un po' stordito, un po' stanco, ecco, demotivato, comunque mangiò e bevve. Elia in questo momento, ecco, obbedisce, non comprende sicuramente fino in fondo. È un po', cari genitori, quello che vi si sta dicendo. È difficile rispondere alle domande giuste che voi ponete, perché anche noi siamo in cammino nel deserto con voi. Però c'è una parola che ci chiede in questo momento di alzarsi e mangiare. Elia mangiò e beve, però cosa fa poi? Torna a coricarsi. Purtroppo non è il colpo di bacchetta magica. Se uno ci ha messo 18 anni a crescere un figlio, ci ha messo 25 anni, ci ha messo 30 anni, non è che andando una volta alla comunione, ascoltando una volta la parola di Dio, abbeverandoti a essa, ecco che tu hai tutte le risposte. È un cammino, come un cammino, una strada che passa nel deserto e ha qualche oasi ogni tanto, ci sono anche dei miraggi e tanta stanchezza. Comunque in questo cammino noi sappiamo però che andiamo verso una meta ben precisa. E qui, ma d'altra parte, pensate, quando i ciclisti partono per una gara e cominciano pieni di entusiasmo, Poi mano a mano che i chilometri passano, che arriva il caldo, la stanchezza, il sudore, quante volte anche loro sono tentati a dire ma chi me lo fa fare? Tanti magari si fermano, tanti tornano indietro e invece altri vanno avanti. Ma chi avrà il coraggio di andare avanti? Avrà il coraggio di andare avanti chi a un certo punto ha uno striscione davanti, che è traguardo. Ecco, il traguardo, io vedo che c'è questa striscione davanti, ce l'ho nel cuore, mi mette una volontà incredibile anche quando avrei voglia di mollare. Bene, questo è quel traguardo che Elia comincia a vedere. Elia, alzati e mangia. Facciamo ancora una pausa musicale, ecco, che ci permetta ancora di approfondire quest'altra parte.
Eccoci nuovamente insieme, ho qui vicino a me anche la mamma di Giovannino, che già abbiamo conosciuto attraverso una trasmissione, e c'è anche Benedetta, la mamma di Lorenzo. Ecco, loro possono essere già testimoni che cosa significa avere un angelo vicino, e in questo caso qui anche essere degli angeli, perché lo scopo anche di questo gruppo non è solo autoreferenziale o di autoconsolazione. Noi facciamo un'esperienza di Dio, ma poi questa esperienza desideriamo anche condividerla, come in questo momento, permettetemi, ma veramente di esserne convinto, Radio Mater è un vero angelo che tocca le persone e dice alzati e mangia. Sta poi a noi comprendere e avere il desiderio di obbedire. Proprio da Silvana, che non è presente oggi, non potevano essere qui per impegni, però lei è stato, per me Radio Mater è stato quest'angelo. Ma ascoltiamo un momento Paola e anche Benedetta, che ci parlano un momentino proprio di questa esperienza.
Buonasera a tutti, io sono Paola e un po' voglio portare la mia testimonianza riguardo alla lettura che abbiamo fatto dal primo libro dei Re. Elia viene chiamato da un angelo, viene toccato da un angelo. E i miei angeli forse sono stati tanti. Radio Mater, come ha detto Don Elisio, in primis, perché riempie sempre le mie giornate. E poi la nostra famiglia GAM che ci è stata vicino con la preghiera, con l'amicizia, col sorriso, sempre. E questo tocco per noi è stato importante, perché ci ha dato, in questa notte buia che è la perdita di un figlio, ci ha dato una forza enorme. Noi abbiamo risposto a questa chiamata che il Signore ci ha fatto, perché io credo che sia una prova grande quello perdere un figlio. Io ringrazio il cielo perché ero già in questo cammino di fede e soffro quando qualcuno perde un figlio che non ha la fede, perché la fede è un dono veramente preziosissimo che ti dà quella speranza di vita per andare avanti. Ecco, io leggendo Elia che mangiò e beve, io questo pane che è Gesù e che è veramente nutrimento per noi, e io tanta la mia forza viene attinta lì, viene attinta da quel pane che Gesù ci dà, è Lui che ci dà la forza, non tante parole, non tante il vivere con Gesù pienamente, è Lui che ti dà la forza, ti dà questa speranza di vivere te e di poter testimoniare e dare la forza ad altri. Non è facile, il dolore è sempre presente, con questo non è che sia più facile, si cammini con felicità. No, forse la felicità, come disse la Madonna Bernadette, sarà solo in cielo. E quando rivedremo i nostri figli sarà veramente la piena gioia e dove ci ritroveremo poi tutti. Però io credo di sperimentare già una parte di paradiso qua, perché Giovanni è lì e quindi metà del mio cuore è su, in cielo con lui. Quindi io sperimento anche giorni di gioia. Sembra assurdo dirlo, specialmente magari a chi ha perso un figlio da poco, però io sperimento anche momenti di gioia, ma non è una gioia umana, è una gioia che viene dal cielo. In questo cammino appunto ci sentiamo vicini adesso. Prima non comprendevamo cosa vuol dire perdere un figlio, il dolore di una mamma. Adesso invece lo comprendiamo e vorremmo appunto che tutte potessero capire che c'è una sola strada, c'è un solo cammino verso Gesù, verso il cielo, dove loro ci hanno preceduto, ma che noi dobbiamo corrergli dietro. E abbiamo conosciuto Benedetta, Roberto, Maura, Claudio, Maria, Nino e tanti altri che hanno perso un figlio come noi. Ecco, ci sentiamo insieme, vicini l'un con l'altro, ci comprendiamo e vogliamo, ecco, poter dire a tutti: prendete questa strada, andate a Gesù, andate incontro a Gesù, perché con loro, i nostri figli sono con lui, e quindi dove dobbiamo andare se non da lui? Vi passo un attimo Benedetta e poi vorremmo farvi ascoltare un canto che Giovanni ha composto, la musica, prima di morire, ascoltando le campane che suonavano a morto per un funerale. Lui è tornato a casa e ha detto: mamma, suonava la pianola, e dice: mamma, guarda, io voglio, mi è venuta questa melodia, ho sentito suonare le campane che suonavano per un funerale. E noi abbiamo detto: mamma mia, che tristezza, Giovanni, che ispirazione ti è venuta. E poi dopo, quando è volato in cielo, noi avevamo dimenticato questa melodia, lui non l'aveva registrata. E poi davanti alla sua tomba, mio figlio Francesco con Andrea, ci è tornata in mente questa melodia, e con il nostro caro Ettore e il gruppo GAM abbiamo stato composto questo canto che dopo vi faremo ascoltare.
Padre Ligio, buonasera. Io la chiamo perché...
Buonasera, Vanda, benvenuta.
Io ringrazio Dio, non ho il dolore di aver perso un figlio, che ho visto cosa provoca nel cuore di una mamma, specialmente quando la mamma è abbastanza anziana e questo figlio se ne va davanti ai suoi occhi. Però come Elia ho l'esperienza di che cosa vuol dire sentire le braccia che cadono, nonostante si sappia che c'è un Dio sopra di noi, che è provvido, che è misericordioso, che è amoroso. Però questi momenti di scoraggiamento, di dolore, che sono la nostra vita, nonostante la sua presenza, ci distruggono, ci abbattono, ci tolgono la visione di quella meta di cui le parlavo prima. E sono incidenti di percorso che si susseguono, cioè non è l'illuminazione di San Paolo una per sempre, ma è una prova costante di caduta delle braccia, di cedimenti delle forze, a cui ci troviamo sottoposti il nostro malgrado, nonostante la fede. E allora, come dice lei giustamente, il Signore non si dimentica di noi e ci manda una riflessione, un'emozione, un amico che tende una mano. Però a volte, nonostante questo, nonostante la sicurezza che Dio è con noi sempre e non ci abbandoni, è come se questa scritta con suo traguardo diventasse oscura, troppo lontana, e ci pervade come un senso di impotenza nel volerci risollevare ogni volta per ricominciare la strada. E allora io vorrei proprio che lei tenesse una parola per questo, per tutte quelle volte che le persone hanno difficoltà a risollevarsi e a riprendere il cammino con più o meno canto nel cuore, con più o meno forza nel cuore, ma sapendo che è solo una strada che dobbiamo percorrere fino in fondo. Ecco.
Sì, grazie. Grazie comunque. C'è una massima molto importante, che quando la notte è più fonda è segno che l'alba è vicina. Ed è proprio quando uno è nella notte che cerca la luce, per noi abbiamo la certezza che questa luce viene data comunque a coloro che si fidano e si abbandonano. Ed è una preghiera fatta proprio in questi giorni. Comunque è una prova costante che ci accompagna. E quando noi vogliamo scaricare la croce, purtroppo ce ne carichiamo altre che sono molto più pesanti. Grazie Wanda, grazie veramente di cuore da parte di tutto il gruppo Maria Porta del Cielo. E allora, ecco, carissimi, grazie a Wanda di questa precisazione. Comunque la croce ci accompagna. C'è una vecchissima filastrocca che dice: quando tu sei nato, tu sei nato, sei venuto a portare la tua croce. Quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la tua croce. Però abbiamo Benedetta qui vicino, che così condivide che veramente hanno incontrato degli angeli lungo la strada, anche se il cammino è molto molto duro, però sono due genitori squisiti, Benedetta e Roberto, che meritano tutto rispetto come tutti gli altri genitori, però sentono la bellezza di aver incontrato quest'angelo sul loro cammino.
Buonasera a tutti, sono Benedetta e volevo dire due parole a riguardo appunto a questa cosa, che noi siamo, il nostro cammino è decisamente ora più, la disgrazia di Lorenzo è recente, noi è 2 anni appena che è successo, quindi eravamo un pochino più distanti dalla fede, quindi per noi è stato molto più faticoso. Infatti, come dicevo nella trasmissione che avevamo fatto su Lorenzo, è stato, non c'era nessuno nella nostra realtà a Ponzacco, non è come non abbiamo Don Eligio, quindi non c'è niente che ci potevamo, come dire, appoggiare o che qualcuno ci tendesse una mano. Eravamo proprio soli. Abbiamo visto proprio il nero più assoluto. E poi, appunto, Dio ti tende sempre una mano, anche se sei distante, anche se in quel caso noi eravamo delle pecorelle smarrite. E Don Francesco, fra l'altro, insomma, è anche un parente alla lontana, ma insomma, ci ha aiutato, ci ha portato, ha messo su in piedi questa messa mensile che noi facciamo a San Miniato, e quindi lì noi ci siamo sentiti accolti e ci siamo sentiti di poter essere noi stessi, perché stare vicino a chi ha un dolore del genere non è facile, lo comprendiamo anche noi. Perché non si sa mai cosa dire, perché vedo che le persone sono imbarazzate e non sanno proprio come aiutarti. Loro ci hanno proprio, come dire, trascinato, e mi ricordo sempre le parole di Paola che mi diceva, facevo, ma io non capisco, sono distante, e lei diceva, non importa Benedetta, non ti preoccupare, te vieni, vedrai che piano piano comincerai a comprendere anche te. E mi sono fidata e ho fatto bene, perché poi ci sono state molte esperienze insieme al gruppo GAM, siamo stati in diverse parti, e quindi questa condivisione del dolore la traiamo come una forza che ci dà coraggio di fidarsi, perché bisogna fidarsi, e vogliamo appunto che questo dolore si trasformi in qualcosa di buono. Ancora non abbiamo capito dove il Signore ci indirizzerà, però siamo in ascolto, siamo attenti, e spero che anche per noi ci indicherà questa strada. Vi saluto tutti con tanto affetto.
Grazie Benedetta.
Anche voi adesso siete tristi, ma
Qui vicino a me c'è Sergio che ci ha presentato anche la moglie Laura, Sergio che ci ha presentato l'amica Yolanda quando ci ha parlato dell'esperienza della morte del marito. Ecco, è comunque un amico che anche lui in viaggio con noi e che sicuramente ha un messaggio importante da condividere.
Buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori. Io ho già parlato alla radio, anche in questa occasione mi è stato chiesto di dare la mia testimonianza. Vorrei soffermarmi principalmente sul tocco dell'angelo, perché a ben guardare indietro nella mia esperienza, nel mio cammino nel deserto, che è stato faticoso, a partire da quando mio papà, 50 anni, ci lascia, e io avevo ancora 3 fratelli piccoli, e poi uno di questi fratello più grande ha un incidente in motorino, 14 anni, e si fa ben 10 anni di ospedale. La mia mamma, che in una situazione del genere va in esaurimento e viene ricoverata in una clinica di malattie psichiche, e in quell'occasione subentra poi la malattia, i disturbi di mia moglie, che portano in poco tempo a una diagnosi terribile. E appunto io, mentre ero in quest'ultimo ospedale dove ci hanno fatto questa diagnosi, ero lì prostrato sul letto, che stavo proprio dicendo: ma basta, basta, non ne posso più, cioè meglio morire che vedere. Lì ci avevano prospettato un intervento a pochi giorni, un intervento devastante al cervello, una cosa terribile. Io ero lì prostrato, non uscivo più da quell'ospedale da giorni, ed entra una signora, per dire uno dei tocchi dell'angelo, una signora non più giovane, ma con uno sguardo sereno, con un camice azzurro, si presenta e ci chiede qualche notizia. Appena intuisce il problema, è proprio le parole del profeta, tira fuori un mazzo di chiavi e dice: queste sono le chiavi di casa mia, lei si alzi, vada a casa mia, mangi, dorma, riposi, poi torni qui e io starò qui vicino alla sua moglie. Se questi non sono i tocchi dell'angelo, io non so. Io non avevo contatti in quella città, ero praticamente, l'ho seguita con l'ambulanza, ed è stato provvidenziale per me un incontro che poi è durato tutti i 20 mesi della malattia. E se poi dopo vado a pensare, quando negli ultimi giorni il mio vecchio parroco viene a trovarmi e mi dice: guarda, coraggio, Dio è un papà. Anche questo è un tocco che mi mantiene sulla strada della fiducia, della speranza. E poi gli stessi figli, piccolissimi, 2, 4, 6 anni, che mi dicono: papà, alzati, che dobbiamo andare qui, là, e tu hai la morte dentro, vorresti fermarti lì. E invece ti viene questo stimolo. Anche altre occasioni, poi comunque la parola di Dio, quel salmo, quella preghiera fatta con grande fede, no? Che ti dice di rialzarti e di continuare. Questo è veramente qualcosa che lo scopri anche dopo, ed è veramente un intervento veramente grande della provvidenza. Specialmente la Madonna, quella signora che è entrata e dice: guardi, offriamo tutto alla Madonna, lei è una mamma, lei capirà. Lei si è anche fidata di me, non mi aveva mai visto. Mi dà la sua casa, tutto il suo appoggio. E queste sono comunque quelle dimostrazioni che la provvidenza, il Signore, non ci abbandona. E poi l'incontro con Don Eligio, il suo gruppo che era già nato da poco, l'invito a partecipare, anche se non era un figlio ma era una giovanissima mamma, tutto questo ha un tocco veramente angelico, e di questo ringrazio il Signore.
Eccoci carissimi, vi dicevo, siamo ormai verso proprio, mancano 2 minuti alla fine, ma volevo leggervi questo racconto, che questa testimonianza che è importantissima, che è il tocco dell'angelo finale. Lo racconta Olivier Clément. Un giorno adolescente, dice, avevo camminato tutto il pomeriggio in riva al mare. Era inverno e nel cielo scintillavano le prime stelle. Forse erano spente da milioni di anni, ma la loro luce mi arrivava ancora. Pensavo, presto sarei morto anch'io, poi sarebbe morta tutta la terra, ma le stelle morte avrebbero continuato a brillare. Intirizzito, con il cuore freddo, salì sull'autobus che doveva ricondurmi in città. Avevo deciso di togliermi la vita. Prima che mi invadesse il nulla, era meglio, pensavo io, uccidermi. In quell'istante mi accorsi che una bambina di 4 o 5 anni mi guardava. I suoi occhi erano pieni di amore. Mi sorrise. Capii che la luce di uno sguardo, l'oceano interiore degli occhi, era più vasto del nulla punteggiato di stelle. Capii che Dio mi guardava e che bisognava vivere. Sapete che sono diventato cristiano? Perché il cristianesimo mi è apparso come la religione dei volti? Il tuo volto, Signore, io cerco. Ecco, cari radioascoltatori, con questo noi vi salutiamo, vi diciamo un grazie incredibile di cuore. Una carezza a Don Mario, ho capito ieri dal programma A Cuore Aperto che magari sta vivendo un momento di stanchezza personale, d'altra parte anche le patologie che ha non sono semplici. Una carezza a Don Mario, la comunità di Maria, e questa benedizione, ecco, per intercessione della nostra mamma, vi arrivi come un grazie grande per aver partecipato al dolore di questi cari genitori, ma anche alla gloria che sarà rivelata in cielo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, aiutaci a camminare nella speranza e nella certezza che un giorno riabbracceremo i nostri cari in cielo.